il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Sale oltre i 1000 morti il bilancio ancora assolutamente provvisorio del terremoto che ha colpito in particolare il Myanmar, paese già alle prese con guerra civile e crisi umanitaria. Udici in assemblea in Vo, si discute tanto di sicurezza e asilo. Nel mirino il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, Beat Jans. In Svizzera lo scorso anno 28 sci escursionisti sono morti, era da 5 anni che non erano così tanti. Tensione in Turchia per l'ennesima manifestazione contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Imamoglu. L'opposizione ha chiamato decine di migliaia di persone in piazza. La Danimarca non fa abbastanza per il popolo della Groenlandia, così il vicepresidente americano Vance in visita sull'isola, che ha aggiunto starebbero meglio con gli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito ieri il sud-est asiatico è aumentato drasticamente. I governanti militari del Myanmar segnalano almeno 1.002 vittime con centinaia di feriti. In Thailandia almeno 10 persone sono morte e numerose altre sono disperse o ferite. Il terremoto ha causato danni significativi alle infrastrutture, tra cui il crollo di edifici e ponti. Intanto, ce lo spiega la nostra collaboratrice dal sud-est asiatico Loretta Dal Pozzo, iniziano ad affluire i primi soccorsi dall'estero.
Sì, gli aiuti internazionali stanno iniziando ad arrivare in Myanmar. Paesi della regione come Singapore, Malesia e Cina, ma anche Russia e India hanno inviato squadre di soccorso e di assistenza umanitaria. Le Nazioni Unite hanno stanziato 5 milioni di dollari per gli sforzi di recupero. Sappiamo che più il tempo passa e più si affievoliscono le speranze di trovare dei superstiti sotto le macerie. Gli edifici distrutti sono così tanti che gli esperti temono che il numero delle vittime possa salire a 10. Intanto il regime militare ha detto di aver aperto un ospedale temporaneo e un campo di soccorso all'aeroporto di Mandalay, che rimane inagibile, e c'è da considerare che già prima del conflitto l'accesso alle cure e le infrastrutture erano in pessime condizioni a causa della guerra civile in corso, che oppone i militari ai gruppi armati etnici e alle forze di resistenza pro-democrazia, e quindi le sfide per i soccorritori e per la popolazione sono immense.
Il terremoto, insomma, Loretta, ha esacerbato la crisi umanitaria in Myanmar. Tu citavi la guerra civile. C'è almeno la possibilità di una tregua vista la situazione?
Sì, la situazione politica è molto complessa nel paese. Sono passati 4 anni dal colpo di stato militare che ha rovesciato, vi ricordo, il governo eletto e guidato da Aung San Suu Kyi, e la giunta ha esteso lo stato di emergenza citando proprio i conflitti in corso. La premio Nobel per la pace, appunto Aung San Suu Kyi, rimane in carcere, dove secondo alcune fonti non ha subito l'impatto del forte sisma di ieri. È improbabile che il terremoto fermi il conflitto, al contrario. Subito dopo il sisma le forze della giunta militare hanno continuato a bombardare i miliziani antigovernativi con 3 attacchi aerei in diversi stati confinanti proprio con lo stato di Mandalay. La giunta ha del resto in passato utilizzato delle crisi come il ciclone Mocha nel 2023 per rafforzare la sua presa piuttosto che per negoziare la pace. È anche vero che disastri come questo mettono in difficoltà anche le famiglie dell'esercito, e quindi il terremoto potrebbe costringere le parti ad un cessate il fuoco temporaneo. Le prossime ore ce lo diranno.
Loretta Dal Pozzo su questo devastante terremoto che si è sentito anche in Thailandia, in particolare a Bangkok, dove è crollato un grattacielo in costruzione. Nella capitale stanno inoltre crescendo le polemiche per l'allarme, lo stesso allarme che viene emesso per gli tsunami, che è arrivato alla popolazione solo questa mattina. Noi abbiamo contattato Arianna Fiorito, che da 3 anni è espatriata col marito nella capitale thailandese. Sentiamo il suo racconto.
È stata una cosa davvero surreale. Mi trovavo al centro congressi Queen Sirikit per la Fiera del Turismo e all'improvviso ho avvertito questa sensazione di malessere, proprio mancamento, la sensazione di svenire, e mi rendevo conto che non riuscivo a stare in piedi. Sul momento ho pensato fosse un mio malore, ma poi ho visto gente per terra e vedevo i lampadari e le cose oscillare e ho capito che era un terremoto. Ero ad uno stand, ho guardato la signora che era un po' anziana così e gli ho detto in inglese corri e me la sono trascinata dietro e cercando di uscire abbiamo visto insomma gente, ho sentito gente urlare, gente che cadeva per terra. E fuori c'era il caos, c'erano le sirene, in più c'erano quasi 45 gradi e quindi tantissima gente si è sentita male anche per il caldo forte perché eravamo bloccati all'esterno sotto il sole.
E oggi com'è la situazione?
La situazione è abbastanza surreale, nel senso che comunque ci sono state oltre 70 scosse di assestamento e quindi le persone sono abbastanza ancora un po' sotto shock. La città tutto sommato ha retto molto bene, ci sono degli stabili che sono stati costruiti con tecnologie antisismiche, quindi non sono tanto i danni strutturali, a parte il palazzo che abbiamo visto tutti insomma accartocciarsi su se stesso e per le quali c'è anche in corso un'indagine dove sono morte tantissime persone. Diciamo che tutto ha ripreso a funzionare, hanno ripreso i mezzi pubblici, però c'è una sorta di calma surreale, la gente è come se si muovesse a rallentatore, c'è molto silenzio rispetto a quanto c'è di solito in una metropoli di 12 milioni di abitanti.
Il racconto di Anna Fioritto, che è stata raggiunta da Vera Pellandini. Il Dipartimento federale degli affari esteri non è per ora a conoscenza di cittadini svizzeri tra le vittime o le persone colpite dal terremoto. Attualmente sono registrati nell'applicazione per organizzare viaggi Travel Admin 470 cittadini svizzeri in Thailandia e 2 in Myanmar. Per quanto concerne invece i residenti all'estero, il registro ne elenca quasi 13.400 in Thailandia e 57 in Myanmar. Il Dipartimento ieri sera ha presentato alla rappresentanza del Myanmar a Ginevra un'offerta di aiuto in caso di catastrofi naturali che comprende l'intervento di esperti e beni di soccorso per l'approvvigionamento di acqua, l'assistenza medica di base e i rifugi di emergenza. E per aiutare la popolazione vittima di questo devastante terremoto, la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta di fondi. Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito della catena della solidarietà o direttamente ad un ufficio postale con la menzione terremoto nel sud-est asiatico. Adesso passiamo alle notizie dall'interno e andiamo nel Canton Vaud per occuparci di politica federale. Infatti in corso l'Assemblea dei Delegati dell'Unione Democratica del Centro, asilo e difesa sono i temi principali in agenda, ma non solo, per noi c'è Alessio Veronelli.
Esatto, asilo tema cardine dell'UDC, traslato oggi in sicurezza interna o mancanza di. Abbiamo già sentito qui a Puidù, siamo fra Lausanne e Vevey, abbiamo sentito, vi dicevo, il presidente del partito, Marcel Detling, rivolgersi ai delegati, così come altri rappresentanti a livello nazionale e cantonale. Una Svizzera sempre meno sicura, abbiamo sentito criminalità e minaccia terroristica, sotto accusa il consigliere federale socialista Beat Jans, così come la politica della rosso-verde vicina Losanna, dove si sta discutendo il disarmo degli agenti di polizia. Questi sono solo alcuni esempi portati, mentre i fatti parlano di un UDC solida, un UDC in crescita, le ultime elezioni cantonali lo dimostrano. E infine l'occasione per rilanciare l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti.
Adesso abbiamo detto asilo, ma non solo, c'è anche infatti la difesa, che ha ampio spazio in questa Assemblea dei Delegati, con proprio ieri il passaggio ufficiale del Dipartimento al neoconsigliere federale Martin Pfister.
Sì, una scelta quella di Pfister che non è piaciuta all'UDC, le preferenze erano per Ritter, questo è però il passato, il futuro, e se ne discuterà qui nel pomeriggio, è garantire un esercito forte, ma anche, e questo è un altro tema in agenda, difendere la neutralità armata della Confederazione. Non ci sono votazioni federali a breve, l'attenzione è qui e siamo all'ultimo oggetto dell'Assemblea. con uno sguardo a settembre, quando molto probabilmente si andrà alle urne, il valore locativo. In Parlamento non si è giunti a un'intesa sulla sua abolizione. Nel pomeriggio qui ci sarà un dibattito fra il consigliere nazionale UDC Gregor Ruz e il consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga, presidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini, UDC contraria al valore locativo. Da Pidù è tutto, a voi comano.
E sono riuniti in assemblea anche i Verdi a Briga in Vallese. In programma ci sono le prese di posizioni su due risoluzioni. La prima afferma che la Svizzera deve smettere di sviluppare la propria economia a scapito della popolazione e dell'ambiente. Con questo testo il partito si impegna a contrastare qualsiasi nuovo accordo di libero scambio problematico, ad esempio con la Cina, i paesi del Mercosur o gli Stati Uniti. La seconda risoluzione invita la Svizzera ad adottare ulteriori misure per adattarsi al cambiamento climatico. Il testo cita ad esempio la necessità di creare un'assicurazione sul clima, di migliorare la protezione contro le inondazioni e di rafforzare la protezione civile invece di acquistare armi e lanciare un piano d'azione nazionale contro le ondate di calore. I potenti del mondo parlano di pace in Ucraina mentre i soldati in trincea continuano a rischiare la vita. È una realtà che persiste anche se l'opinione pubblica sembra aver perso interesse. A riportarci lì nell'ultimo periodo del nostro podcast, nell'ultimo episodio del nostro podcast, il mondo là fuori è la testimonianza di un volontario italiano che da 2 anni combatte con gli ucraini al fronte.
Adesso in questo particolare momento mancano veramente uomini che vanno al fronte. Molti ucraini credo che siano anche terrorizzati dalla guerra, hanno paura perché vedono i video di quello che succede. È orribile il fronte, la linea zero, i combattimenti, l'artiglieria. Tanto che adesso siamo in un periodo in cui l'aspettativa di vita per un soldato che ingressa in zone di combattimento è di 2 settimane.
A questo punto la domanda che mi faccio è quale possa essere il morale delle truppe ucraine, dei soldati, dei cittadini ucraini.
Ma adesso più che mai ci sono delle impressioni, delle sensazioni, dei sentimenti molto ambivalenti. Da un lato c'è un logorio enorme provocato da tutte le sofferenze legate ai bombardamenti, alle perdite di familiari, di amici, morti al fronte o colpiti da missili e droni. Dall'altro lato, ecco, c'è sempre la forte motivazione nel difendere il proprio territorio.
La guerra di Yuri è il titolo dell'episodio che trovate sulle piattaforme per podcast, ad esempio cercando Il mondo là fuori sull'applicazione Play RSI. Il racconto è quello del nostro inviato in Ucraina, Pierre Ograbek. Torniamo in Svizzera. Nel 2024 28 persone hanno perso la vita praticando sci escursionismo. Si tratta del numero più alto di vittime registrato negli ultimi 5 anni e quanto risulta dalla statistica delle emergenze in montagna del Club Alpino Svizzero, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
Questo elevato numero di incidenti mortali è strettamente legato alle buone condizioni di innevamento ad alta quota dell'inverno 2023-2024, condizioni che hanno portato a un aumento delle attività sulla neve, a una maggiore affluenza di sportivi in montagna, e più gente significa più incidenti. Un incremento che si riflette nella statistica del Club Alpino Svizzero, con 465 interventi, 70 in più rispetto all'anno precedente, per portare soccorso a sci escursionisti, e 185 emergenze, 62 in più per sciatori fuori pista. I morti sono stati 28, il numero più alto degli ultimi 5 anni. Per contro, l'escursionismo, con 36 decessi, ha registrato il numero più basso di vittime degli ultimi 10 anni. Complessivamente, nel 2024, 3.570 persone si sono trovate in una situazione di emergenza, un dato leggermente superiore a quello dell'anno precedente. A colpire è l'aumento del numero di escursionisti sfiniti dopo essersi persi e di arrampicati arrampicatori rimasti bloccati in parete, non più in grado di proseguire causa affaticamento o perdita dell'attrezzatura, e soccorsi praticamente illesi. Stando al rapporto del CAS, nel 2024 sono 111 le persone che hanno perso la vita in attività sportive in montagna, e la percentuale delle vittime straniere rimane sempre alta e rappresenta quasi il 50%.
In Turchia adesso, Turchia che continua a protestare per Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, che è stato sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione. Proprio a Istanbul è in corso una nuova grande manifestazione per il primo cittadino in prigione. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Filippo Cicciu.
Sì, un mare di folla, pare che almeno 200.000 persone si siano riversate nel parco di Maltepe, sulla sponda asiatica della più grande città turca, per manifestare solidarietà a Ekrem İmamoğlu. L'evento è stato organizzato dal CHP, il partito laico e di centrosinistra di cui İmamoğlu fa parte, che è la maggiore forza politica di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan. Il partito filo curdo DEM, la terza forza più rappresentata nel Parlamento turco, e molti altri piccoli partiti hanno dato sostegno alla manifestazione, che è ancora in corso e arriva dopo circa una decina di giorni di proteste tenutesi quasi quotidianamente non solo a Istanbul ma anche in molte altre città turche. Alla dimostrazione ci sono anche delegati del Partito Socialista Europeo che ieri si erano recati a Istanbul per manifestare solidarietà a İmamoğlu. La delegazione avrebbe voluto incontrarlo in carcere, ma non è stato concesso il permesso per farlo dal Ministero della Giustizia. Alla manifestazione di oggi non ci sono stati scontri con le forze dell'ordine, come è successo invece nei giorni scorsi, quando durante le dimostrazioni sono state anche messe in custodia molte persone, circa 2.000 in 10 giorni, e per centinaia l'arresto è stato poi convalidato, tra i fermati anche 10 giornalisti turchi che dopo 2 giorni in carcere sono stati liberati, mentre è stato espulso dal paese l'inviato della BBC Mark Lowen e un reporter svedese Joachim Medin è stato invece arrestato già all'arrivo a Istanbul e si trova in carcere con l'accusa di terrorismo, sospettato di avere partecipato o organizzato nel 2023 proteste di curdi contro la Turchia a Stoccolma.
Elon Musk ha annunciato che XAI, la sua società di sviluppo di intelligenze artificiali, ha comprato X, ovvero il social network pure di sua proprietà. XAI è una startup fondata nel 2023 e la transazione ammonta a 45 miliardi di dollari. L'intento è quello di combinare il grande seguito di X alle competenze e le capacità avanzate di XAI, che avrà così accesso ad un vasto ammontare di dati per essere poi addestrata e sviluppata. La visita si è conclusa, ma gli strascichi sono pesanti. Stiamo parlando della Groenlandia, dove il vicepresidente americano ha visitato una base militare con la moglie. Le proteste della popolazione locale e dei danesi hanno spinto J.D. Vance a ridimensionare il viaggio, ma le sue dichiarazioni hanno infiammato le polemiche. Sentiamo Vera Pellandini.
Una visita non richiesta in un paese momentaneamente senza governo in carica. Come provocazione diplomatica poteva già bastare, ma poi, ieri, mentre Vance e consorte visitavano la base militare di Bidufik, nel lontano nord, da Washington il presidente ha rincarato la dose. «Dobbiamo avere la Groenlandia», ha detto Trump, aggiungendo «è importante per la sicurezza internazionale. Penso che capiranno, altrimenti glielo spiegheremo». Parole certo non distensive, a cui sono seguite, al termine della visita in Groenlandia, quelle del suo vice J.D. Vance.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Il nostro messaggio alla Danimarca è molto semplice. Non avete fatto un buon lavoro con la Groenlandia. Avete sottoinvestito nella popolazione e nell'architettura di sicurezza. Penso che starete molto meglio se passerete sotto lo scudo di sicurezza degli Stati Uniti che non con quello danese. Immediata la reazione di Copenaghen. La prima ministra danese Mette Frederiksen, con l'appoggio dell'Unione Europea, ha parlato di pressione inaccettabile, mentre il neo primo ministro groenlandese Nielsen ha dichiarato, cito, «venire in visita quando non si è ancora insediato il governo non è un segno di rispetto per degli alleati storici». Nielsen, che ha nel frattempo anche annunciato la formazione di un governo di coalizione comprendente i quattro partiti decisi ad ostacolare le mire espansionistiche degli Stati Uniti verso la grande isola e soprattutto la sua rilevanza strategica militare e commerciale.
E se il vicepresidente statunitense era in Groenlandia, la segretaria alla sicurezza interna, sempre statunitense, Kristi Noem, ha concluso proprio tra ieri e oggi in Messico un viaggio finalizzato a rafforzare le politiche antimigratorie della Casa Bianca. Il viaggio l'ha portata anche nella mega prigione salvadoregna, dove rimane incarcerato un gruppo di migranti considerati criminali ed espulsi dagli Stati Uniti solo due settimane fa. Sentiamo Laura D'Averio.
La visita di Kristi Noem si è concentrata su migrazione, espulsioni e lotta alla criminalità organizzata. In El Salvador ha visitato la prigione di massima sicurezza, dove l'amministrazione Trump ha inviato 261 migranti il 15 marzo scorso, accusati di far parte della banda criminale venezuelana Trendeagua, sebbene oggi si sa che almeno alcuni di loro non vi appartengano. Rimangono in carcere e proprio qui la segretaria di sicurezza statunitense, di fronte ai prigionieri dietro alle sbarre, ha avvertito potenziali nuovi migranti di non entrare illegalmente negli Stati Uniti, ricordando che la mega prigione salvadoregna continuerà ad essere utilizzata per chi compie crimini contro il popolo americano. La segretaria è poi volata in Colombia, il primo paese a scontrarsi con l'amministrazione Trump riguardo ai rimpatri. Dalla Colombia non solo emigra la popolazione locale, ma è anche il paese di transito dell'enorme migrazione venezuelana. Durante questa visita è stato firmato un accordo per lo scambio di informazioni biometriche al fine di facilitare il controllo di migrazione e attività criminali. Infine Kristi Noem è arrivata in Messico, è rimasta generica sui risultati che ha descritto sulla piattaforma X come un passo nella giusta direzione, ma con molto lavoro da fare. Nel frattempo, al confine dal lato statunitense sono stati inviati primi carri armati per pattugliare contro i migranti.
E con questo chiudiamo questa edizione. Buona giornata.